fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati COBAS, che riguarda sia il mondo del lavoro che il mondo della previdenza. Noi siamo ex lavoratori, proveniamo da settori differenti, ognuno con le nostre esperienze, e cerchiamo di condividerle con le persone che ci ascoltano, sia che siano al lavoro, sia che siano pensionati. Chiaramente potete chiamarci entro l'una meno 10, perché dopo non c'è più tempo per rispondere, al numero classico 06 49 17 50. Dateci il tempo un attimo per esporre le nostre ambientazioni, le nostre argomentazioni, e vi daremo risposta. Oggi parleremo di due argomenti. Il primo riguarda ambiente e territorio. Vi parlerà la persona che sta organizzando una raccolta di firme per un'iniziativa che si chiama Cambiamo l'aria. Ecco, l'ambiente è uno, ambiente e territorio è un argomento che è importantissimo, e ce ne accorgiamo soltanto quando viene degradato o perduto, come un po' come la salute. Ma infatti ambiente e salute vanno di pari passo. Non soltanto con la salute, ma anche il lavoro, lo stare assieme tra persone. Un buon ambiente permette tante cose che in un ambiente degradato non si possono fare. Avrete sentito parlare come se la passano a Taranto. A Taranto sono combattuti tra il desiderio di vedere la fabbrica chiusa Però è chiaro che chi ci lavora dentro non è che sia molto molto soddisfatto e molto contento, però anche vedere la famiglia, i figli che non c'entrano nulla ma si ammalano di tumore, campano male e muoiono presto, non è che sia molto bello. L'ambiente è una cosa molto importante e in questi ultimi tempi se ne parla soltanto. Voi sapete gli accordi di Kyoto, gli accordi di Parigi, il signor Trump che ha deciso di sfilarsi, ci sono molte spinte per portarli avanti, ma sono tutti a livello dal basso, a livello dall'alto. Ogni tanto qualche comune cerca di fare qualcosa, pur coi limiti economici che hanno gli enti territoriali. Ecco, il secondo argomento, verso mezzogiorno e mezzo, parleremo dei dati che ha fornito l'INAIL sugli infortuni sul lavoro. Sapete che l'INAIL è l'ente che viene pagato da tutti i lavoratori in maniera diversa a seconda del grado di rischio del lavoro che fanno, e vengono coperti da un'assicurazione se si fanno male in maniera diciamo decisamente abbastanza grave. Per piccoli infortuni non interviene. E i dati quest'anno sono abbastanza sconcertanti, paragonati a quelli del 2013. Sono praticamente l'ente ha messo in confronto i dati dal 2013 al 2016 e ci sono dei risultati abbastanza stupefacenti. Noi avevamo scoperto che i dati degli infortuni sul lavoro dei minori erano drammatici. 50.000 ragazzi, bambini, io li chiamo bambini a 14 anni, perché nel mondo di lavoro a 14 anni uno non è un, fuori sì, un ragazzo, ma al lavoro è un bambino rispetto agli altri. E sono tantissimi. Oggi invece punteremo la lente di ingrandimento sugli anziani, e sono moltissimi gli anziani che lavorano oltre l'età che pensavano di dover restare al lavoro. La famosa legge Monti-Fornero ha forzato molte persone a restare sul mondo del lavoro e non è bello. Molte persone si sono fatte male più dell'anno scorso e più degli anni precedenti. Come mai? Eppure hanno esperienza gli anziani. Che vuol dire? Vuol dire che sono stressati, oppure fisicamente, o anche sia come forza fisica che come attenzione, sono in disagio. E quindi parleremo un pochino di questo. Ecco, ci metteremo in contatto con la persona che ha organizzato appunto la raccolta di firme per l'ambiente e aspettiamo che ci chiami.
Allora, cominciamo subito presentando Marcello, che è un attivista su vari fronti dei problemi ambientali, e che farà lui l'intervista con chi invece poi rappresenta meglio questo comitato di l'aria pulita, quella che c'ha questa denominazione e che sarà importante ascoltare bene. Credo che già sia in linea il compagno che deve essere intervistato, quindi lo passo a Marcello che ne parlerà.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come forse alcuni di voi sapranno, il 18 e il 19 novembre è stata avviata in tutta Italia e dunque anche a Roma la raccolta, la campagna Cambiamo l'Aria, promossa dal Movimento per la Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare, sostenuta da altre associazioni e da nazionali e da altre realtà territoriali e locali. La quale mira a promuovere la raccolta di firme tra i cittadini su tre petizioni popolari da presentare al nuovo Parlamento, il Parlamento che scaturirà dalle prossime elezioni nella prossima primavera, per affrontare tre problemi che pesano sulla vita dei cittadini, che condizionano la qualità della loro vita, che condizionano anche gli enti locali, specialmente dal punto di vista economico, per quanto riguarda in particolare il tema della gestione del ciclo dei rifiuti e della implementazione e promozione della raccolta differenziata. I tre problemi in particolare, detto succintamente, sono Il primo, quello che riguarda le esalazioni moleste, cioè il fatto che in Italia attualmente ci troviamo di fronte a un vero e proprio vuoto normativo, mentre per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ci sono delle norme, ci sono tutta una serie di leggi che danno gli strumenti agli amministratori per poter intervenire a difesa della salute dei cittadini. Per quanto riguarda le esalazioni odorigene, ovvero sia quella che comunemente chiamiamo le puzze, prodotte da una varietà di impianti che sono presenti sul territorio nazionale, la più varia possibile, va dagli dalle discariche agli impianti di trattamento rifiuti, ai grandi allevamenti zootecnici, alle industrie chimiche e petrolchimiche. Per quanto riguarda questo tipo di esalazioni, assolutamente non c'è alcun strumento che permetta agli amministratori e ai giudici di rilevare, monitorare, valutare e regolamentare questi fenomeni in maniera tale che la vita dei cittadini non ne sia condizionata pesantemente, fino addirittura a essere origine di vere e proprie patologie. L'altro problema che con queste petizioni vuole essere affrontato è quello che riguarda il problema degli inceneritori, cioè nonostante tutti gli amministratori si riempiano la bocca, anche nella nostra situazione romana particolare, di obiettivi da raggiungere per quanto riguarda il recupero, il riuso dei rifiuti, in realtà in Italia non solo con il decreto sblocca Italia si prevede la costruzione di nuovi inceneritori che come noi sappiamo a livello europeo sono catalogati come impianti di smaltimento, mentre invece in Italia vengono considerati come produttori di energie da fonti rinnovabili. Questi inceneritori non solo dalla legge, dallo sblocca Italia è prevista la costruzione di ben 40 nuovi impianti nei prossimi anni, ma questi futuri inceneritori e quelli attualmente in corso usufruiscono di veri e propri finanziamenti e sovvenzioni statali che ricadono poi ovviamente sulle spalle dei cittadini. E per quanto riguarda la tassa dei rifiuti, sono in grande parte esonerati, perché devono pagare solamente un 20%. Ora questa situazione va modificata e la seconda petizione mira proprio a incidere su questo terreno. La terza petizione riguarda invece un problema sempre legato al ciclo dei rifiuti, che è quello che riguarda la raccolta degli imballaggi. Cioè l'attuale normativa prevede che i produttori di imballaggi nazionali debbano contribuire solamente agli oneri straordinari che vengono sostenuti dagli enti locali per la raccolta degli imballaggi. Questo confligge ovviamente con il principio non solo chi inquina paga, ma con l'altro principio che è previsto dalla stessa legge, dalla stessa normativa sui rifiuti, che il costo del recupero e riutilizzo degli imballaggi non debba ricadere sulle spalle dei consumatori. Ora attualmente, per quanto riguarda la normativa esistente, i produttori di imballaggi praticamente, da un'indagine è stata fatta recentemente, è stato accertato che coprono in realtà rispetto agli enti locali solamente il 20% dei costi della raccolta differenziata per quanto riguarda gli imballaggi. L'altro 80% ricade ovviamente e necessariamente sulle spalle dei cittadini e va a comporre la tassa sui rifiuti che ogni cittadino paga e che a Roma è una delle più alte del paese. Adesso, per approfondire questi tre aspetti, noi diamo la parola a Massimo Piras, che è praticamente uno dei promotori a livello nazionale di questa campagna, che tra l'altro, come lui ci spiegherà, si inquadra in un'iniziativa politica più generale, che è quella che riguarda la messa in discussione del famoso decreto sblocca Italia, e che riguarda non solo questi aspetti legati al ciclo dei rifiuti, ma tematiche più generali.
Vai,
Vai, Massimo?
Sì. Pronto?
Ti sentiamo, puoi parlare.
Ah, ok. Sì, buongiorno. Ho sentito la presentazione di Marcello che è stata abbastanza esauriente. Ovviamente questa, diciamo, questo inquadramento generale può essere migliormente, cioè in un modo migliore approfondito, tenendo conto quali sono le considerazioni di base, cioè che praticamente stiamo in una situazione che è cambiata negli ultimi anni, soprattutto in contesto europeo, nel senso che da 3 anni a questa parte l'Europa ha approvato il pacchetto sull'economia circolare e si sta andando verso una nuova visione di, diciamo, di sviluppo industriale che si chiama economia circolare. E l'economia circolare si chiama così non semplicemente perché è sia uno slogan, perché il presupposto su cui si basa è quello di andare verso il recupero totale delle materie prime e delle materie seconde, cioè quelle che vengono dal recupero e dal riutilizzo. E questo evidentemente confligge, e l'Europa ha già posto dei limiti rispetto al tenere in esercizio impianti che invece non recuperano ma distruggono materia. Nel momento in cui parliamo di recupero, parliamo di impianti che servono alla raccolta differenziata, servono al compostaggio, servono al produrre e recuperare anche dagli scarti, quindi da quello che noi oggi bruciamo allegramente, oltre a bruciare anche parte della raccolta differenziata, perché questo avviene, gran parte della raccolta differenziata anche delle plastiche, non quelle più nobili, viene avviata all'incenerimento attualmente. Quindi tutto questo, diciamo, dovrebbe essere in qualche modo una cosa che va cancellata gradualmente, ovviamente secondo un piano, secondo un progetto, secondo finanziamenti. E questo però c'ha un limite, nel senso che l'Europa si è data già una scadenza al 2035, cioè i prossimi 15 anni. Nel 2035 mancano 17 anni, quindi non è domani mattina, ma il ragionamento che si fa evidentemente è un ragionamento di investimento in prospettiva, tenendo conto che lo Sblocca Italia sta da 2 anni operando nel verso esattamente opposto. Qual è la grandissima contraddizione che c'è in questo? È che lo Sblocca Italia sta praticamente imponendo il potenziamento dei vecchi inceneritori esistenti al nord, che dovranno trattare anche i rifiuti del centro-sud, quindi viene abbattuto il confine che c'è oggi a livello regionale, per cui i rifiuti indifferenziati vanno trattati all'interno di una regione e quindi vanno fatti gli impianti in ogni regione. Questo confine viene a decadere e praticamente questi impianti vengono portati nella condizione di aumentare del 20-30 o anche del 50% le attuali potenzialità, e in più vengono costruiti altri 12 impianti. Teniamo conto che la costruzione di un inceneritore comporta una spesa di circa 300 milioni di euro, 300 milioni di euro che normalmente prevedono un piano d'ammortamento di almeno 20 anni per rientrare ovviamente l'investitore dell'investimento stesso. Allora è chiaro che costruire un inceneritore domani, nel 2018, significa ipotecare fino almeno al 2038, almeno, questa necessità di dover poi alimentare, perché l'impianto nel momento in cui viene costruito deve essere alimentato 24 ore su 24 per ottenere il suo rendimento dal punto di vista diciamo di quello che è previsto come rientro del capitale. Quindi è chiaro che stiamo parlando di due disegni opposti: uno dice che entro 17 anni noi dovremmo chiuderli tutti, l'altro ci dice che noi tra 20 anni saremo in presenza di impianti che, seppur ammortizzati, probabilmente non si chiuderanno il giorno dopo. Ecco, quindi da questo nasce il fatto che noi abbiamo impugnato il decreto attuativo dello Sblocca Italia e il 28 di febbraio prossimo dovremmo avere l'esito da parte del TAR Lazio sull'incostituzionalità dell'articolo 35, che dice che appunto questo piano nazionale di incenerimento tra l'altro andrebbe, tra l'altro giustificato in un modo molto bizzarro, andrebbe a risolvere il problema delle discariche potenziando questi impianti di incenerimento e favorendo la raccolta differenziata, cioè si arriva addirittura ad affermare il totale di quello che, il contrario di quello che è nella costruzione teorica, nel senso che l'inceneritore, come sappiamo, viene alimentato con il combustibile derivato dai rifiuti che è estratto dai rifiuti indifferenziati. A Roma questi rifiuti indifferenziati oggi sono ancora al 60%, quindi Roma c'è ancora una produzione in atto importante, e se non ci fossero i rifiuti indifferenziati non ci sarebbe neanche il combustibile derivato dai rifiuti, perché dai rifiuti differenziati diciamo che non, normalmente questo combustibile non si produce. Quindi presuppone quindi il fatto che si sia in una situazione di forte ritardo rispetto agli obiettivi di legge, e presuppone tra l'altro che dai rifiuti indifferenziati, si estrae solo un terzo di questo materiale, che è la carta e la plastica, perché tutto il resto, cioè l'organico, il vetro, i metalli, tutto il resto non brucia. E tutto questo resto, che è circa i due terzi dei rifiuti indifferenziati, viene portato in discarica. Quindi l'inceneritore presuppone un impianto di selezione in testa e una discarica a monte di questo, a valle, cioè dell'inceneritore, perché i due terzi di quello che viene selezionato non può essere bruciato, e quel terzo che viene bruciato produce almeno un 20% di ceneri e scorie tossiche, tra l'altro, quindi in discarica speciale. Ecco, questo disegno noi pensiamo che va smontato, va effettivamente cominciato a ragionare su quella che è le infrastrutture per l'economia circolare, che sono gli impianti di riciclaggio, gli impianti di compostaggio, la raccolta differenziata, ma ragionando in termini seri e concreti. La prima, infatti, le edizioni che noi presentiamo sono agganciate a questo disegno. Perché? Perché il primo problema, quello dell'inquinamento olfattivo, è agganciato a Roma agli impianti TMB, che sono quelli che producono il combustibile derivato dai rifiuti. Perché questi producono non solo questa schifezza, ma producono anche un impatto che sta producendo una molestia olfattiva che diventa un'invivibilità del territorio. Perché quello che sta succedendo in questo momento è che al Salario e a Rocca Cengia diciamo che c'è una situazione per cui i cittadini non riescono più a convivere all'aria aperta nel loro territorio. D'estate devono stare con le finestre chiuse, perché l'inquinamento è talmente elevato per cui non c'è modo di scampare da questo punto di vista. E tutto questo però non è possibile fermarlo, perché nonostante siano 15 anni che i cittadini del Salario e i cittadini di Rocca Cengia, laddove ci sono questi due impianti dell'AMA e anche di altri privati, non hanno nessun modo di opporsi, perché non esiste nessuna norma di legge che dice come si debba misurare la puzza, nel senso che quali elementi e quali siano i limiti di tollerabilità, per cui si arriva spesso a discussioni del tipo: noi pensiamo che la puzza non derivi da questo impianto, deriva da altre cose, deriva dal traffico, deriva dall'impianto vicino. Perché? Perché non c'è modo di accettarlo, non c'è oggi una metodologia con cui noi possiamo dire certamente che quel tipo di molestia è attribuibile a quel tipo di composto chimico che proviene da quel tipo di impianto. E tra l'altro aspetto che ancora manca è: nel momento in cui abbiamo individuato che quell'impianto produce molestie olfattive e quindi invivibilità del territorio, quali sono i provvedimenti che si prendono? Cioè, effettivamente, qual è la sanzione a carico dell'impianto che conduce ancora un'attività che risulta praticamente in contrasto con le normali, diciamo, norme civili. E questo, noi in questa proposta abbiamo inserito appunto una serie di passaggi che vanno da quello che è la revisione dell'autorizzazione fino alla revoca dell'autorizzazione, che è prevista dalla normativa tra l'altro, ma non è prevista per questo tipo di inquinamento, è prevista per l'inquinamento atmosferico che deriva da molecole particolarmente tossiche che sono monitorate tra l'altro anche in un modo, diciamo, come dire, abbastanza blando, perché gli monitoraggi vengono effettuati una tantum, però su questo aspetto dell'inquinamento olfattivo non c'è proprio alcun monitoraggio né alcun sistema certificato. Quindi la petizione sull'inquinamento olfattivo si aggancia direttamente al ciclo dei rifiuti, perché in gran larga parte questi fenomeni di molestia olfattiva sono derivati dalle discariche, dagli impianti di MB e dagli impianti biogas, cioè tre impianti che in qualche modo fanno parte di questo ciclo dei rifiuti tossico, perché anche gli impianti biogas, che cosa, come funzionano? Dall'organico viene estratto il biogas che viene bruciato per avere l'incentivazione che c'è dal punto di vista della produzione di quella poca energia che si recupera, distruggendo un materiale, quindi non andando effettivamente a un recupero. Quindi, come vediamo, la connessione è diretta tra ciclo dei rifiuti tossico e effetti sulla molestia olfattiva, effetti sul quello che è il peso a carico dei cittadini, perché le incentivazioni derivate dall'uso del biogas e dall'uso dell'incenerimento poi vengono pagate attraverso il gestore dei servizi elettrici, il GSE, con contributi pubblici. Quindi attualmente i certificati verdi, che sono gli stessi con cui vengono remunerati per esempio gli impianti fotovoltaici, e con gli stessi soldi, con lo stesso fondo, vengono remunerati anche gli inceneritori, che sono stati classificati come impianti ibridi, nel senso che effettivamente hanno riconosciuto dopo tanto tempo che quello che loro utilizzano non è materiale da fonti rinnovabili, però essendo ibrido, perché forse in parte potrebbe esserlo, ancora continuano a mantenere questo tipo di incentivazioni. Ecco, questa cosa riteniamo che debba essere in qualche modo chiusa, anche perché appunto l'economia circolare ci dice dobbiamo cominciare da subito a fare programmi su ben altri tipi di strutture e arrivare anche ad estenderne la tassazione. L'ecotassa, che è quella che oggi pagano le discariche, cioè chi gestisce le discariche paga una tassa alla regione, perché chi inquina di più deve pagare di più, quindi il soggetto gestore ovviamente scarica a carico di chi va a conferire, fa pagare una ecotassa che è in proporzionale alla quantità di impeso di quanto viene conferito. Questa ecotassa oggi la pagano le discariche al 100%, gli inceneritori la pagano solo per il 20%, perché tre anni fa è stata fatta una normativa e comunque un piccolo passo l'ha fatto. Gli inceneritori prima non erano compresi in questo tipo di tipologia, come se fossero impianti che fossero esenti. Oggi la pagano solo per il 20% e solo quelli che non fanno recupero d'energia. Noi riteniamo che invece la dobbiamo pagare tutti, perché abbiamo dimostrato che gli inceneritori con recupero o senza recupero d'energia sono comunque impianti di smaltimento, perché vanno a distruggere un materiale diluendo in aria i componenti tossici e non fanno nessun tipo di recupero, perché il recupero energetico che fanno, stiamo parlando del 22-23%, che solo teoricamente viene triplicato ai fini del conteggio per fargli avere dei contributi, con un coefficiente moltiplicativo che è stato inserito artatamente nella legge nazionale, nel testo unico. Quindi, come vediamo, questi due elementi sono strettamente connessi, ma anche il terzo, il fatto che appunto il Consorzio Nazionale Imballaggi ritiri oggi i materiali che lui stesso immette attraverso i suoi produttori, che sono il Corevla, il Coreve, il Comiego, i consorzi quindi della plastica, del vetro, dei metalli, immettono sul mercato dei materiali e costituiscono un fondo che si chiama CAC, Contributo Ambientale CONAI. Questo fondo è quello con cui vengono in qualche modo compensati i costi di raccolta e trasporto che mettono i comuni per fare questa operazione, perché ovviamente il comune va a raccogliere un materiale che è composito, non ci sono solo gli imballaggi, c'è anche l'organico, ci sono altre frazioni che non competono al CONAI perché non sono imballaggi, quindi l'organico ovviamente resta a carico del comune. Però noi dovremmo presupporre che invece tutta la parte degli imballaggi, chi li mette, copre i costi. E così era fino al 2006, perché fino al 2006 c'era la copertura integrale dei costi. Dopodiché l'ex ministro Matteoli ha modificato l'articolato del testo unico ambientale dicendo che il CONAI copriva solo i maggiori costi. Con questa banale formuletta si è passati dal coprire integralmente il recupero degli imballaggi a coprirlo solo per il 20%, come ha certificato l'antitrust nel 2016, il che significa che siamo in presenza di uno squilibrio gravissimo. Perché? Perché i comuni non solo oggi hanno delle norme limitative sui bilanci e quindi non possono fare investimenti, hanno indebitamenti e stanno tagliando i servizi sociali, ma si devono far carico anche di oneri impropri che non corrispondono a problemi che loro hanno creato, ma che hanno creato altri, e che sgravano sulle amministrazioni comunali gli stessi costi. Quindi, come vediamo, queste tre petizioni fanno capo tutte a un ciclo dei rifiuti, che attualmente è quello attuale, che è basato per il 60% sullo smaltimento, perché questo ci dicono i dati. Oggi l'Italia solo il 40% viene riciclato e recuperato, il 60% viene smaltito in discarica o in incenerimento, e questo tipo di economia, che secondo noi deve essere finalmente chiusa, e si può chiudere semplicemente attraverso una pressione popolare che dica al nuovo Parlamento che deve cambiare questo tipo di normative attraverso dei provvedimenti, come dire, specifici, che vadano appunto a disincentivare attraverso tassazione, attraverso la revoca degli incentivi, questo tipo di impianti, e dall'altro invece a incentivare la raccolta differenziata mettendo a carico dei soggetti competenti le rispettive frazioni. Quindi questa petizione ha un altissimo valore politico, soprattutto in questo periodo, nel momento in cui siamo in piena campagna elettorale a livello nazionale, in cui noi chiediamo alle forze che si candidano a governare l'Italia nel 2018 di assumere una posizione concreta e precisa su questi elementi, che dovranno essere poi oggetto di proposte di legge nella prossima legislatura. E su questo abbiamo già dei primi elementi, delle prime adesioni che ci stanno arrivando, perché effettivamente il tema al centro di questo dibattito non è un tema genericamente banalmente locale, riguarda l'economia dell'Italia, riguarda la prospettiva dei prossimi 20 anni, riguarda il fatto che noi stiamo in Europa oggi teoricamente, ma praticamente stiamo facendo il contrario di quello che ci dice l'Europa sui sistemi economici. Quindi riguarda la coerenza tra quello che è il ciclo europeo e quello che è il ciclo italiano.
Massimo, ti ringraziamo molto per questo lucidissimo intervento così complesso, un problema così complesso. Però noi ti diamo l'appuntamento sicuramente per dopo le vacanze natalizie, però ecco, la cosa che ci interesserebbe sapere è in che misura questo percorso poi andrebbe a coincidere con un percorso di economia diversa, di diversa occupazione. Insomma, ci interessa proprio per il nostro DNA, perché noi curiamo una trasmissione che ha come in centro proprio il lavoro, no? Prima della previdenza, addirittura prima il lavoro, poi la previdenza. Quindi se per il prossimo incontro ci potrai fare un quadro, diciamo, di quale sarà la ricaduta, diciamo, nell'economia reale, nell'economia del lavoro, no? Un'idea diversa di tutto questo problema che tu hai illustrato così bene.
Assolutamente sì, noi abbiamo già dei dati che ci dicono che questo tipo di economia è l'unica che può in qualche modo creare occupazione qualificata e arrivare a, come dire, a dei livelli di milioni di posti di lavoro. Ci si arriva oggi solo se sviluppiamo il fattore locale e se sviluppiamo un'economia che non si basa più sull'importazione, sulla distruzione, sull'usa e getta praticamente. Quindi sicuramente saremo in grado di fare questo tipo di ragionamento anche specifico su quello che è l'impatto sull'occupazione locale, che è uno dei fattori determinanti che ci spinge a fare questo tipo di cose.
Massimo, ringraziamo, come ha detto Piero. È chiaro che quando parliamo di come andare a affrontare la questione dell'occupazione, quindi la questione del lavoro, noi ci battiamo per una soluzione che produca lavoro, che non crea danno né a chi lavora e tantomeno che crea danno alla salute dei cittadini, perché insomma tutto quello che vediamo non solo dall'esperienza della zona di Taranto ma nelle varie situazioni dove per esempio prima Marcello ricordava quello che cos'è e tu stesso ricordavi quello che produce l'inquinamento chimico. Quindi abbiamo capito per esempio la differenziazione che c'è sul fatto che le tasse stesse su questa questione vengono pagate al 100% dalle regioni rispetto alla questione delle discariche, mentre sono gli inceneritori, abbiamo capito, che pagano il 20%, quindi va da sé che questa soluzione tenterà ad accrescere sempre più gli inceneritori, e quindi c'è questa contrapposizione che mettevi in evidenza te, che era la direttiva europea con quella che sono le soluzioni all'interno della nostra realtà nazionale. È chiaro quindi che il richiamo che si farà ai prossimi governi che verranno dopo le elezioni del 2018, chi impone di affrontare questa questione, quindi la questione dell'ambiente, la questione del lavoro, in un impianto e in una opposizione propositiva che sia più vasta. E quindi è su questo che, al di là di fare anche in interventi coinvolgendo i vari addetti al campo, poi c'è l'esigenza di coinvolgere i cittadini, ed è qui che il problema diventa, come in tutte le occasioni, un po' più difficile. Quindi noi avremo sicuramente, nel momento che porteremo avanti la battaglia per il lavoro, con un lavoro che sia sano, come dicevo prima, che non danneggia né l'ambiente né le persone, avremo sicuramente bisogno di tutti i contributi che tu stesso e l'associazione che rappresenti, a cui noi faremo magari riferimento. Quindi per questo io credo che dovremmo forse, ecco, su questo più avanti, in un'altra occasione, capire come magari poter intervenire anche finalmente sulla raccolta della differenziata.
Ma guarda, c'è un altro elemento, finale per chiudere, che lo vedete nel banner della nostra campagna, che è l'elemento che dice i soggetti che noi riteniamo di coinvolgere in questa campagna, che sono cittadini, lavoratori e sindaci. Sì. Non a caso si va verso questo tipo di campagna in cui si esce semplicemente dallo steccato della cittadinanza, perché i lavoratori, e quindi la salubrità del posto di lavoro,
certo,
è altrettanto importante della salute pubblica,
certo,
perché i lavoratori sono sia cittadini che operatori all'interno di quell'impianto, anzi stanno proprio dentro l'impianto. E i sindaci, perché evidentemente, oltre al problema della salute pubblica, di cui i sindaci, tu sai, costituzionalmente sono in qualche modo i garanti, hanno anche un problema di capire come la propria contabilità oggi, il proprio bilancio, potrebbe avere una possibilità di sbloccare e liberare risorse se ognuno comincia a fare il proprio mestiere, e quindi il CONAI comincia a metterci i soldi per riprendere quello che lei stessa mette in circolo. E stiamo parlando di centinaia di milioni di euro. Il CONAI è un monopolio di fatto che gestisce centinaia di milioni di euro. Questo è appunto. Quindi Per questo riteniamo che questa alleanza debba essere un'alleanza molto vasta e quindi vi chiediamo di estendere, come abbiamo già fatto ai sindacati di base, a tutti i sindaci, alle comunità resistenti, l'appello appunto a promuovere questa campagna che adesso c'è sul sito leggerifiutizero.org, ci sono tutti i materiali autoscaricabili, autogestibili, e in questi giorni abbiamo avviato anche la campagna firma online per quelli che possono in qualche modo avere difficoltà a reperire il modo di organizzare tavoli. Intanto si può firmare online, però ci chiediamo insomma tutti di attivarsi anche per la firma sul modulo cartaceo, che insomma non richiede autenticazioni, è una petizione che non richiede la certificazione, quindi è una cosa molto, molto semplice, che ognuno può scaricarsi il modulo, stamparlo e raccogliere firme.
Bene, grazie Massimo. Ok, è caduta la chiamata. Continuiamo con il nostro programma. Adesso parliamo di infortuni e altre cose.
Allora, questo argomento noi in maniera indiretta lo abbiamo già trattato, credo che non sia inutile ribadirlo ogni volta, perché se c'è stata, diciamo, un'operazione chiarificatrice nelle intenzioni, negli intenti degli ultimi governi, è stata quella che si è manifestata attraverso la legge Fornero. E il dato che noi citiamo in tutte le circostanze è che la legge Fornero, per ogni anno di anticipo della pensione, ha realizzato ben la soppressione di 575.000 posti di lavoro. Ogni anno che si allunga la vita lavorativa dei lavoratori rispetto all'anno in cui dovrà andare in pensione costituisce un taglio di 575.000 posti di lavoro. Quindi nei due anni che sta realizzando adesso la legge Fornero è riuscita a tagliare già 1.150.000 posti di lavoro. Questo io credo tutti quanti lo capiamo, lo intuiamo, lo possiamo anche calcolare, e guardate che però è una di quelle verità che fa proprio la difficoltà a farsi strada. Io sono un ascoltatore di Rai 3 e ho sentito giornalisti che per un'intera settimana hanno continuato a ribadire che non era vero che mantenere i lavoratori sul posto di lavoro invece di mandarli in pensione costituiva un taglio al lavoro per i giovani. Proprio questo, ci spiace dirlo, un giornalista come Stefano Feltri, che sta in un giornale che pure in qualche misura ci piace leggere, no? L'ha ripetuto ogni giorno della settimana che ha fatto i suoi servizi. Quindi è indispensabile che anche dalla nostra parte, no, si ribadisca uno degli obiettivi di questa legge, che era quella di tagliare posti di lavoro, far quindi abbassare il costo del salario, del lavoro, attraverso una disoccupazione che, come avremo modo di dire in altre trasmissioni, cresce, è crescente. Non è vero che sta diminuendo la disoccupazione, la disoccupazione aumenta attraverso dei trucchi. Per esempio, un trucco il più vergognoso che si utilizza è quella di trasformare un posto di lavoro serio, no, magari fatto a tempo pieno, in 3-4 posti di lavoro a tempo parziale, e quindi poi l'esito statistico è che è aumentato il lavoro. Ma non è il solo trucco, ci sono moltissimi altri tipi di contratti i quali riescono a sbriciolare, sbolverizzare un posto di lavoro in vari altri posti di lavoro, tutti sottopagati, tutti servili, sempre più servili, no? E quindi poi si usano le statistiche contro, contro la società, contro i lavoratori, contro la necessità di lavoro che invece non cessa di esistere, ma anzi si accresce in, in molti e vari modi. Ecco, però questa, quest'oggi vorremmo fare una, portare l'attenzione su un altro esito molto terribile, cinico, che ha avuto questa riforma. E l'esito proprio immediato, che tutti possono capire, che chi poi ha una certa età capisce meglio forse dei giovani, ma che i giovani devono ascoltare, è quello che ci viene dato dai dati dell'INAIL. L'INAIL è un istituto nazionale, quindi un ente nazionale che si occupa dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie del lavoro professionale, e tutti gli anni presenta una relazione. E andando a studiarci questa relazione abbiamo cercato di rilevare che cosa è successo dal 2013, anno nel quale è entrata a regime la legge Fornero, al 2016, che è l'anno nella quale esiste l'ultima, l'ultima relazione dell'INAIL. Bene, in questi quattro anni gli infortuni sul lavoro nella classe di età che va tra i 65 e i 75 anni ed oltre, gli infortuni sono aumentati di 10.000 circa, esattamente 9.240 incidenti sul lavoro che prima non c'erano. Prima erano ormai assestati nella misura dei 34.000 incidenti l'anno, adesso si stanno assestando e forse si svilupperanno ulteriormente, ma comunque nel 2016 erano 9.240 incidenti in più del 2013, ossia sono arrivati a 43.463 incidenti. Ora voi capite che la correlazione è immediata: aumenta l'età di chi sta lavorando, diminuisce la salute, le condizioni di lavoro non migliorano manco per niente, anzi peggiorano, e quindi uno degli esiti è questo, che gli incidenti crescono, crescono in maniera, io direi, anche vertiginosa, perché un aumento del 6,7% degli incidenti è una cosa che dovrebbe allarmare la stampa, la sanità, dovrebbe allarmare il presidente della Camera, alle quali la relazione dell'INAIL viene consegnata ogni anno nel mese di luglio. Bene, nessuno se n'è accorto, nessuno ne parla, tutti cercano di farci credere che il numero dei morti e degli incidenti sul lavoro sta diminuendo, mentre invece non è così, è assolutamente falso. Io non so se arriveremo a documentarlo entro stamattina, però ne parleremo in altre trasmissioni. È chiaramente una violenza che questa legge pratica, che bisogna che ci rendiamo conto che la violenza è diffusissima e molto praticata, no, dagli organi legislativi, ahimè, governativi, ahimè, del potere istituzionale, ahimè. Insomma, la violenza si esercita anche in questa forma sottile, no, o almeno più difficile da rintracciare, di esserne informati, che sono un aumento di 10.000 infortuni l'anno. Sul piano delle morti sul lavoro la cosa non migliora affatto. Pensate che nel 2013, all'inizio di questa rilevazione che abbiamo fatto sui dati dell'INEL, i morti in questa classe di età, appunto, che va dai 65 ai 75 anni, i morti sono stati 184. Ora, 184 morti sul lavoro solo in un segmento, il più anziano tra i lavoratori, non era poco. 184 morti non dovrebbero in nessun caso apparire come una vittoria. Molto spesso l'INEL ci fa capire che è una vittoria perché sono diminuiti, forse falsamente, rispetto all'anno precedente. Non è così, non è una vittoria. Sul lavoro ci dovrebbe essere tutte le tutele, tutte le precauzioni, tutte le garanzie possibili perché non si muoia. Ebbene, questo però avveniva nel 2013. Nel 2016 i morti sul lavoro sono stati 218, ossia 34 in più di quanto già non avvenisse nel 2013, che è un ammonto rilevantissimo. Si è passato da una percentuale del 15% di morti sul lavoro a quell'età, a quest'età, ultra 65 anni, a una percentuale del 19%, 19,75, quasi il 2%. Quindi potete chiamarla violenza invisibile, nascosta, occultata, ma di violenza si tratta. Che quindi questi nostri legislatori e governi siano stati violenti nei confronti dei giovani prima, togliendogli il lavoro, e degli anziani dopo, costringendoli al lavoro coatto dopo l'età di 65 anni, mi pare una cosa evidentissima. E credo che avremo modo, io spero, e tempo di discutere molto di questi dati ancora, perché dietro questi dati si nasconde una politica dell'INAIL, il quale non dovrebbe arrivare con l'indennità miserabile a cui arriva dopo che uno ha subito un infortunio, o la pensione di reversibilità per le vedove e per i figli, che sono misure immonde anche nell'entità, ma dovrebbe arrivare attraverso un'attività di prevenzione efficace, di educazione, di controllo delle imprese. Pensate, dico l'ultimo dato: per governare il lavoro in 3.700.000 posti di lavoro diverso, quindi imprese distribuite sul territorio, 3.700.000, lo ripeto, l'INEL c'ha 340 ispettori. So una cosa da vergogna, che chiede, no, capisce che lì c'è un piano preordinato, perché non si può pensare, nessuno può pensare che un ispettore possa verificare, visitare, controllare l'attività di 11.000, questa sarebbe 11.000 imprese l'anno. Capite tutti come stiamo messi.
Vabbè, andiamo verso la conclusione, però magari sulle ultime cose che diceva Piero mi sembra evidente, poi insomma, un po' la conclusione del ragionamento e della denuncia che faceva Piero era quello che noi sosteniamo da tempo, cioè bisogna riscrivere le regole previdenziali. E quindi il discorso all'opposizione alla legge Fornero mi sembra che sta sempre al centro di una necessità che non dovrebbe essere trascurata, e quindi da nessuna espressione sindacale, e quindi andare oltre la resistenza che produce il sindacalismo di base o la stessa Fiomme. Rimane poi il fatto che bisogna, andando avanti, avere anche la capacità di governare la tecnologia e poi opporsi anche invece a le meno garanzie. Piero ricordava che la crescita degli incidenti per l'età dei lavoratori che lavorano oltre i 60 anni e che quindi evidenziano un meno dinamismo, no, nell'affrontare le difficoltà o la pesantezza del lavoro. Ma non è solo questo, perché invece poi muoiono pure i giovani, perché i giovani sono messi a lavorare sempre con meno tutele, non solo quindi in senso generale la deregolamentazione del lavoro, ma anche la perdita della tutela sul posto di lavoro, la tutela all'interno dei cantieri, la tutela per quanto riguarda l'autotrasportatori che devono fare turni ininterrottamente continui per apportare la merce. Quindi a tutto c'è, si mette al centro di sempre la contraddizione sociale, quindi la lotta tra salario e capitale, e quindi la lotta tra quello che è giusto e costruire un lavoro sano e vivibile, e quello che invece di chi mette al primo posto il profitto, di chi mette al primo posto il guadagno e sempre più la rendita, le stesse rendite che sono non solo quella aziendale ma sono anche personale dei singoli imprenditori, che magari per lo stesso motivo, no, lo ricordiamo più di una volta, tolgono i diritti e non mettono cinture di sicurezza e levano tutto ciò che invece dovrebbe dare una maggiore garanzia all'occupazione. Quindi è grave la questione, però, dell'INAIL come la questione dell'INPS. Noi ci sforziamo a dirlo continuamente, denunciamo la scarsità, certo, degli ispettori, sia gli ispettori del lavoro che non vanno a controllare se i marchi ingegni che c'erano, che già intervengono sui stessi contratti a tutele crescenti ma li peggiorano ancora più, oppure le stesse formazioni dei voucher, no, come abbiamo detto altre volte. Ma rimane sempre il fatto poi che in effetti questa contraddizione diventa insanabile, perché noi ci troviamo a magari andare anche a contrapporsi a quella che è l'INAIL e all'INPS, senza però, una cosa è certa e non dobbiamo mai dimenticarci, che questi non sono degli enti astratti, sono enti che fanno di carattere politico, quindi tutte le carenze degli ispettori, sia del lavoro sia per quanto riguarda la tutela del lavoro contro gli infortuni, è legato a un disegno, a un piano di economia che in effetti fa questo. La stessa cosa diciamo quando lamentiamo che vende la salute, no? I cittadini sono costretti a pagarsi sempre più le medicine. Significa tutto ciò che va a vantaggio, ma non a vantaggio, che è la tutela elementare dei diritti dei cittadini, sia come cittadini che come lavoratori, che come pensionati, che come lavoratori che vengono inseriti nel mondo del lavoro, evidenzia che c'è bisogno di fare un'opposizione propositiva, perché se non facciamo un'opposizione propositiva legata ad un progetto di cambiamento e di trasformazione della società, forse ogni volta saremo costretti a tirare le somme da tristezza di cosa significa. Poi è vero magari che cresce la tecnologia, ma rimane ugualmente la disuguaglianza, lo sfruttamento, e quindi c'è sempre bisogno di mettere il dito nella piaga, che è il frutto delle contraddizioni che diventano sempre più pesanti.
Allora, la trasmissione sta andando al termine. Chi volesse avere informazioni su questi dati che abbiamo dati a voce e per radio, è impossibile citare i numeri che rimangono un po' impressi nella mente, potete mandare un messaggio di posta elettronica alla casella pensionati@cobas.it e vi manderemo anche il fascicolo illustrativo dell'iniziativa Cambiamo l'Aria. Ecco, quindi auguriamo a tutti un buon proseguimento di giornata per la prossima trasmissione.
Vivremo come sai, solo di sincerità, di amore, di fiducia.
Radio 77.9.
Poi sarà quel che sarà.
La frequenza che si muove tra le strade per le piazze con il muro delle razze. Non esiste più sciamana, la sua voce mi accompagna. La rossa dal 77 in pista, la tinta rossa raccontando un po' di fama. Roma città aperta, sguardo acceso, sempre allerta, dalle lame, dal banchiere, vediamoci di serra. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove. A palla nella macchina, il sound diventa serio, le strozzate dei vigili sfanculiamo sul tuo stereo. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa, la frequenza che non muore.